Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, un saluto a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori da parte di Luca Zoppelli. Continuiamo con questa rivisitazione della figura dell'opera di Gaetano Donizetti, occasionata dal lavoro profuso per la monografia comparsa di recente per il Saggiatore. Ci domandavamo la settimana scorsa quali fossero le ragioni che in qualche modo hanno portato questo compositore a essere certo noto, ma noto solo in parte, diciamo, e per un frammento, direi, della sua produzione. C'è un altro aspetto che ha giocato molto nel falsare la visione, nel falsare la percezione della figura di Donizetti, è il fatto che di tutti i grandi compositori italiani dell'epoca è il più cosmopolita. Forse l'unico vero compositore europeo che abbiamo. Cosmopolita da diversi punti di vista, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista della carriera, dal punto di vista degli interessi, dell'apertura a ciò che si fa altrove. Intanto la sua formazione, questa avviene sotto la guida di Johann Simon Mayr, compositore bavarese, che aveva avuto un ruolo importante nell'opera italiana degli anni rivoluzionari napoleonici, si era stabilito in Italia, ma al tempo stesso portava con sé, da un lato, la grande conoscenza di ciò che era avvenuto nella musica anche strumentale austro-tedesca degli anni precedenti, dall'altro una prossimità a ciò che avviene nell'opera francese degli anni appunto della rivoluzione e poi dell'impero. In particolare, grazie a Maya, Donizetti conosce benissimo la musica strumentale viennese, ciò che hanno fatto Haydn, Mozart, il primo Beethoven, almeno il primo Beethoven per il momento. Talmente bene che quando compone dei quartetti che erano suonati nell'ambito di piccoli gruppi di appassionati nella Bergamo della fine degli anni 10, diciamo alla fine del suo periodo di formazione, gli amici raccontano che Donizetti si vantava di aver scritto un quartetto alla Mozart, un quartetto alla Beethoven, un quartetto alla Haydn. Forse l'espressione è un po' così spavalda, un po' esagerata, molto giovanile. Però in effetti, se noi ascoltiamo questi quartetti, questa ventina di quartetti che il giovane Donizetti compone a Bergamo, ci rendiamo conto che dal punto di vista della costruzione del discorso musicale, dello stile, dell'interazione delle parti, del dialogo, siamo veramente molto vicini a quello che si trova nella musica strumentale viennese. Abbiamo veramente l'impressione che più di chiunque altro nell'Italia dell'epoca e anche dei decenni successivi, sin dall'inizio Donizetti padroneggiasse benissimo questo tipo di scrittura musicale. Io vorrei farvi ascoltare i due ultimi movimenti, il terzo e il quarto, cioè essenzialmente lo scherzo e l'allegro agitato finale del quinto quartetto in mi minore. Sentirete molti molti aspetti che si potrebbero veramente ritrovare nei quartetti di Haydn in particolare, o anche del primo Beethoven, dal punto di vista della conduzione delle idee, del ritmo. Questo veramente ci fa capire a che punto fosse equipaggiato anche dal punto di vista della conoscenza di ciò che si era fatto in Europa di recente.
Thank you.
Dicevamo di questa carriera anche europea. Donizetti era già stato a Parigi per Marino Faliero nel 1835, ma il grande salto avviene nel 38 quando, stanco delle condizioni difficilissime del suo operare a Napoli, con la censura che blocca le sue opere, non vogliono dargli il posto di direttore del conservatorio, si trova anche in una difficile situazione personale, la moglie è morta nell'estate precedente. Insomma, Donizetti decide praticamente di trasferirsi a Parigi. Trasferirsi a Parigi per scrivere, certo, anche opere italiane per il Théâtre Italien della capitale francese, ma anche per lavorare nel contesto delle istituzioni che producono opere francesi, cioè l'Académie Royale des Musiques, l'Opéra di Parigi, o il Grand Opéra, come si chiamava anche all'epoca, e l'Opéra Comique. E gli riesce talmente bene, con una facilità di assimilazione da stupire gli stessi colleghi francesi, che anche un po' si preoccupano, hanno l'impressione che in qualche modo Donizetti venga a fare un'opera di conquista, mentre i giornali celebrano appunto il suo cosmopolitismo. Nella mia monografia ho voluto riprodurre una caricatura apparsa nel 1840, dove si vede Donizetti intento a comporre, con una didascalia sotto che ne magnifica il genio e soprattutto il fatto che presto, dice, avrà solo una patria, questa patria sarà l'universo. Quindi un compositore che esula, diciamo, dagli impianti nazionali. Tenete presente che questo, per la sua reputazione postuma, non è stato un bene, perché in fondo la storia della musica si è fatta spesso volentieri per categorie nazionali, no? C'è sempre questa voglia di sottolineare gli aspetti identitari. Bene, Donizetti è tutto salvo che identitario. Donizetti è qualcuno che apprezza, assimila, ricrea in diversi ambiti. Il prossimo esempio è un breve terzetto della Fille du Régiment, un'opera comique di soggetto napoleonico in senso lato, che diventerà estremamente celebre nella Francia a partire dagli anni 40, sarà una delle opere francesi più spesso rappresentate, almeno fino all'epoca della Prima Guerra Mondiale. Torneremo sulla Fille du Régiment perché ci sono molti aspetti interessanti, anche proprio dal punto di vista, direi, della visione, della dimensione politica, ma qui io vorrei sottolineare soprattutto con quanta naturalezza Donizetti si è appropriato di un modo di scrivere tipicamente francese. E infatti ci sono delle testimonianze, dei giudizi critici dell'Ottocento in cui si parla della Fille du Régiment come quintessenza quasi dell'operetta, dell'opera comique piuttosto francese dell'epoca, con quel carattere a volte di freschezza, brillantezza, di energia ritmica che si ritrovava precisamente nella tradizione di questo genere. Terzetto in questione è quello in cui Maria, già vivandiera di reggimento ma scopertasi nobile e quindi obbligata a essere rieducata, per così dire, in un contesto aristocratico, ritrova il vecchio sergente e il giovane innamorato Tonio, che aveva invece conosciuto negli anni felici in cui seguiva la Grande Armée sui campi di battaglia. Quindi un terzetto di riunione, di felicità del ritrovarsi, trattato con un brio straordinario e anche, lo sentirete all'interno, con certi momenti di malinconia.
Tu parleras.
L'Opéra di Parigi, Donizetti produsse sia riadattamenti di opere precedenti, magari di tipo italiano, ma già in qualche modo concepite sulla base di un modello francese, sia pezzi nuovi. Forse il suo contributo più impressionante alla tradizione del grand opéra è Dom Sébastien, Roi de Portugal. Un grand opéra in 5 atti, come spesso avviene in questo repertorio su un soggetto storico, in cui il dramma personale si svolge sullo sfondo di un momento di crisi collettiva e in cui le questioni di ordine storico-politico vengono in primo piano. Realizzate, sonorizzate, visualizzate, fra l'altro, in grandi scene collettive, in grandi scene di massa. Una di queste scene è destinata a restare fra i momenti più memorabili della storia del teatro musicale dell'Ottocento. Si tratta della grande cerimonia funebre che viene fatta a Lisbona per ricordare il re Don Sebastian morto in battaglia in Africa. In realtà il re non è morto in battaglia, è scampato, è ritornato, ma evidentemente i suoi successori, che si sono impadroniti del potere, vogliono darlo per morto e non riconoscono in lui se non un impostore. C'è dunque una dimensione politica molto forte. Assistiamo quindi alla situazione terribile da un certo punto di vista, sublime, grandiosa, ma anche grottesca, del personaggio che assiste al suo proprio funerale. Situazione straordinaria che spiega per quale ragione questa musica, questa marcia funebre, suona come grandiosa per molti aspetti, con il testo latino del Requiem e altri passaggi, ma anche in qualche modo sarcastica, con una marcetta che ha qualcosa di grottesco, perché in qualche modo questa dimensione del grottesco smaschera il fatto che è una marcia funebre per un morto che non è morto e che la vera ragione è politica. Su questa marcia funebre vi fu anche una celebre trascrizione pianistica di Liszt, che ebbe una grande circolazione e rimase talmente presente nell'immaginazione di certi compositori nel corso di tutto l'Ottocento, che in una delle sue prime composizioni, i Lieder eines fahrenden Gesellen, Mahler cita esplicitamente un passaggio di questa marcia funebre del Don Sebastian. Ascoltiamo questo pezzo, che è certamente fra i più impressionanti. Berlioz, che non aveva ben accettato la presenza di Donizetti a Parigi, ma poi si rese conto ovviamente della qualità, come recensore, come giornalista, scrisse una recensione e disse che questa musica fa venire i brividi alla schiena.
Thank you.
C'è un altro aspetto decisivo nel cosmopolitismo donizettiano, è la sua capacità di assimilazione linguistica. Qualcosa che d'altronde troviamo anche nelle sue lettere, no? La lettura delle lettere di Donizetti è divertentissima, perché Donizetti conosce, padroneggia, mescola con una grande ironia l'italiano, il latino, il francese, i vari dialetti con cui entra in contatto, il napoletano, il romano. Questo si ritrova anche nella sua capacità di padroneggiare il francese quando scrive, appunto, come nel caso di Don Sebastian, su testi francesi, oppure come nelle numerose liriche da camera che compone su testi francesi anche di qualità. Gli stessi colleghi francofoni sono ogni volta stupiti della capacità di Donizetti di rendere con assoluta naturalezza anche la dimensione metrica, la dimensione fonetica di questa lingua. Qui, ad esempio, vorrei che lo sentissimo nel mettere in musica un testo di Victor Hugo, L'aube naît et la porte est close, una poesia che fa parte dei Chants du Crépuscule, che erano stati pubblicati da Hugo all'inizio degli anni 30 e che, appunto, Donizetti mette in musica una decina d'anni più tardi, quando è a Parigi, uno delle sue composizioni vocali da camera più interessanti, che mostrano fra l'altro anche di questa parte della produzione donizettiana, che oltretutto è molto cospicua perché si tratta di qualche centinaio di composizioni.
Thank you.
Naturalmente, prima ancora di andare a lavorare a Parigi e poi a Vienna, Donizetti aveva già mostrato questa apertura europea nell'interesse per la grande letteratura europea come fonte per le proprie opere. Abbiamo sentito un attimo fa una composizione su testo di Victor Hugo. Ebbene, qualche anno prima, a Milano, Donizetti era stato il primo compositore italiano a scrivere un'opera tratta da un dramma di Victor Hugo, Lucrezia Borgia. Sappiamo quanto sarà importante poi poco dopo, in particolare per Verdi, il rapporto con la drammaturgia di Victor Hugo. Ed è qualcosa che scardina completamente la tradizione dell'estetica dell'opera italiana. Perché? Perché nel teatro di Victor Hugo entra in gioco una dimensione che era ignota, almeno nel contesto di lunga durata classicistica dell'estetica italiana. Il fatto di mescolare la dimensione funesta, tragica, con quella del ridicolo, del grottesco, del basso. Ricorderete forse che Victor Hugo aveva dedicato questo mélange di livelli alcuni famosi testi teorici, rifacendosi fra l'altro al modello di Shakespeare. E qui ci troviamo di fronte a dei passi incredibili, come appunto nella sua Lucrèce Borgia, dove avviene che due sicari vengono a prendere il protagonista, Gennaro, ma sono mandati l'uno dal duca, l'altro dalla duchessa, e per due ragioni completamente diverse. Quello mandato dal duca deve condurlo a morte, quello mandato dalla duchessa deve portarlo al ballo, e i due sicari si trovano l'uno di fronte all'altro ed è un problema: chi lo prende? Lo prendi tu, lo prendo io? E si mettono a dissertare, diciamo, come fosse la cosa più normale del mondo, e alla fine si giocano a testa o croce il fatto che il povero Gennaro venga preso dall'uno o preso dall'altro. Cioè una situazione tremenda, con un esito potenzialmente funesto, ma trattata come fosse una bagatella, trattata in modo cinico e estremamente basso. Questo passaggio è parallelo a un altro che Victor Hugo inserisce quasi allo stesso momento in un altro suo dramma, Le Roi s'amuse, Il re si diverte, dove il protagonista, il buffone Triboulet, e il sicario Saltabadil discutono del prezzo di un omicidio. Avrete forse riconosciuto che anni dopo questa seconda scena diventerà la scena celebre del duetto fra Rigoletto e Sparafucile nel Rigoletto di Verdi, ma appunto era stata preceduta dalla resa musicale che Donizetti aveva fatto nel 1933 a Milano nella sua Lucrezia Borgia. Come fare a trattare un qualcosa che è così basso e così ridicolo e al tempo stesso così funesto, così scuro? Donizetti non ha paura di inserire questo senso di leggerezza, di comicità, nonostante la situazione. Dunque i due sicari si ritrovano, uno chiede all'altro: cosa fai qui? E l'altro gli risponde: ma aspetto che tu te ne vada. E dice: perché dovrei andarmene? Con chi ce l'hai? Io devo prendere questo ragazzo, questo giovane straniero che sta qui. Ai ai, che problema, anch'io devo prendere questo giovane straniero. Dice: ma tu cosa vuoi fare di lui? Io lo devo portare, ammazzarlo. Dice: ah, ma no, ma io devo portarlo al ballo. Ah, diamine, ma non è la stessa cosa. E questo dialogo surreale che Donizetti tratta, facendo quasi parlare in realtà in modo molto sillabico i due personaggi su un temino di danza che sembra la cosa più innocente del mondo, come se invece non stessimo parlando di vita o di morte. Lucrezia Borgia, duetto dei due sicari.
Qui che fai? Che tutto è in moda. Fermo aspetto. E tu che fai?
Che tu scombri la contrada, fermo, attendo.
Con chi l'hai?
Con quel giovine straniero che qui stanza. E tu con chi?
Con quel giovine straniero.
Con quel...
Che pur esso alberga qui.
Dove guidi?
Alla duchessa. E tu dove?
Al duca presso.
Alla via non è lui
stessa. Ne conduce qui lui stesso.
Una festa.
L'altra morta.
una festa,
l'altra morte,
delle due cose prima, del più destro, del più forte, l'altro del dipenderà.
Thank you.